Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Che cosa mai deve essere la Chiesa? E vi daremo semplicemente uno schema di base di ciò che Dio ha inteso che la Chiesa di Gesù Cristo sia. In Atti capitolo 2, versetto 42, giusto leggendo il testo per un momento, Atti 2, 42 dice questo, descrivendo la vita della Chiesa primitiva, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed ognuno era preso da timore, e molti prodigi e molti segni erano fatti dagli apostoli, e tutti quelli che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune. Vendevano la proprietà ed i beni che avevano e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ed ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, ed il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Ora qui abbiamo la descrizione della Chiesa primitiva, che è veramente fondamentale per comprendere lo scopo della Chiesa stessa, in modo particolare il versetto 42 e l'effetto della Chiesa che si trova nel versetto 43 fino al 47. Ora, noi che amiamo Gesù Cristo, siamo la Chiesa. Noi siamo il corpo di Cristo. Siamo redenti, noi siamo invisibili, nel senso che il mondo non può vederci, e molto spesso non possiamo nemmeno vedere noi stessi. A volte, sapete, lottiamo sul fatto che qualcuno sia veramente un credente oppure no. Ma apparteniamo all'unico corpo collettivo. Che siamo vivi o nella gloria, siamo ancora parte dell'unico corpo di Cristo. Noi siamo la Chiesa di Cristo perché lo amiamo. Siamo la sua ecclesia, i suoi chiamati fuori, la sua assemblea di figli amati. La Chiesa fondamentalmente è composta da persone chiamate da Dio per essere suoi figli. Siamo diventati uno posizionalmente, essendo uniti per fede in Gesù Cristo. Ed è stato Gesù a dire: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. E quando disse quello, intendeva dire che avrebbe radunato insieme il suo corpo. Non stavo parlando di edifici, stavo parlando di persone. Noi siamo la chiesa di Gesù Cristo, noi che lo conosciamo e lo amiamo. Siamo uno gli uni con gli altri perché siamo nati nella famiglia mediante lo Spirito di Dio per fede in Gesù Cristo. Siamo la chiesa vivente del primogenito. Siamo l'assemblea generale scritta in cielo, come lo afferma lo scrittore agli Ebrei. Siamo gli uomini giusti a causa di Cristo. Noi siamo un corpo vivente, una comunità di coloro che sono lavati nel sangue di Gesù Cristo. Quella è la Chiesa invisibile. Il mondo veramente non può vedere chi siamo, non può discernerci. Il mondo vede solamente la Chiesa visibile, non quella invisibile. Cioè, quelli che sono veri cristiani e quelli che invece non lo sono. Ma c'è anche una chiesa visibile, ed io credo che il Signore intendesse che ci fosse una chiesa visibile. Così come Paolo ha menzionato all'inizio, non Paolo l'apostolo, ma Paolo il direttore dei giovani. Come Paolo ha menzionato prima, fondamentalmente abbiamo una testimonianza al mondo come la chiesa visibile. Quando ci raduniamo insieme nel giorno del Signore, noi siamo una testimonianza al mondo, infatti, del fatto che Cristo è risorto e la Chiesa visibile ha una testimonianza da portare al mondo. Ora, alcune persone stanno dicendo che non abbiamo bisogno di alcun edificio e che dovremmo essere puramente spontanei, nessuna organizzazione, nessun edificio, nessuna struttura proprio per niente a fare, ma io non penso che Cristo indicasse affatto quella direzione. Io penso che, se tornaste a Matteo 18, per esempio, trovereste lì molto chiaramente il fatto che Cristo profetizzò che la Chiesa sarebbe stata una struttura con una forma, che si sarebbe riunita insieme in un luogo dato. In Matteo 18, particolarmente, ci sono diversi versetti che io credo indicano proprio questo. Versetto 15 di Matteo 18 dice: ora, se tuo fratello trasgredirà contro di te, va e riprenderlo fra te e lui solo, e se ti ascolterà avrai guadagnato tuo fratello. Se un fratello fa qualcosa di sbagliato, vai e diglielo. Ma se non ti ascolta, prendi con te uno o due altri, affinché per bocca di due o tre testimoni ogni parola sia stabilita, e se trascorrerà di ascoltarli, dillo alla Chiesa intera. Ora, egli deve riferirsi ad un gruppo visibile di persone, ovviamente la Chiesa non è nemmeno ancora iniziata a questo punto, non inizierà fino a Pentecoste. Cristo però sta predicendo che la Chiesa avrà una forma visibile, un gruppo di persone che si raduneranno in un luogo locale specifico per lo scopo della comunione, dell'adorazione, e qui per lo scopo della disciplina. E così nel Nuovo Testamento c'è una chiara indicazione che Dio intendeva nel suo disegno per la Chiesa che ci fosse una Chiesa visibile. Sarebbe stato impossibile portare questo problema alla Chiesa se fosse stata invisibile. Ci dovrebbe essere un corpo messo insieme per incontrarsi con questo individuo, composto da almeno più di tre persone. Quindi Cristo predisse che la Chiesa sarebbe stata un'assemblea visibile di persone che si sarebbero radunate insieme in un certo luogo e che avrebbero avuto una struttura, che avrebbero avuto una certa forma. E così, quando cominciamo a leggere il libro degli Atti, troviamo lì che la Chiesa invisibile diventa più chiaramente visibile, e prima di tutto la Chiesa invisibile e la Chiesa visibile erano la stessa cosa. Oggi la Chiesa invisibile e la Chiesa visibile non sono sempre la stessa cosa. Ci sono congregazioni che si radunano e che appaiono essere chiese visibili, però non lo sono, non sono vere chiese, sono falsa chiesa, sono la prostituta, la meretrice, sono la chiesa falsa. Ma inizialmente la Chiesa invisibile divenne visibile mentre loro cominciarono a radunarsi insieme lì nel libro di Atti, e mentre cominciarono a radunarsi insieme visibilmente davanti al mondo. Si radunavano insieme prima di tutto nelle case, e poi man mano che le case diventavano piccole si sarebbero espansi e si riunivano insieme in una annessa costruita come aggiunta alla casa, e abbastanza presto, almeno entro il terzo secolo, la Chiesa si iniziò a radunare nel proprio edificio, mentre cresceva. Ora, questa mattina voglio che guardiamo a due aspetti biblici della Chiesa, e vi ho dato uno schema piuttosto lungo perché volevo che aveste questi riferimenti per il vostro studio futuro. Però voglio che vediate due punti generali sul conto della Chiesa, sulla Chiesa, la fondazione della Chiesa ed il ministero della Chiesa. Voglio che vediate la sua storia, dov'era, e voglio che vediate il suo modello e dove dovrebbe essere al giorno d'oggi, la sua storia ed il suo modello per oggi. E voglio che sappiate che ciò che la Chiesa era quando cominciò è fondamentalmente ciò che dovrebbe essere ancora oggi. Ora, ci sono nuovi modi di comunicare la cosa, sono nuovi metodi, sono nuovi problemi con cui tratteremo e trattiamo nel XX secolo, ed io credo che il Signore intenda che noi siamo la Chiesa del XX secolo, ma dobbiamo avere a livello di principi spirituali gli stessi principi identici che la Chiesa del primo secolo aveva. Prima di tutto voglio che vediate la fondazione della Chiesa, perché molto può essere imparato dalla storia. Come abbiamo letto e come leggiamo qui in Atti capitolo 2, nei versetti dal 42 al 47, abbiamo visto che la prima assemblea locale si riunì a Gerusalemme, ed essa consisteva principalmente di persone umili, pescatori e cose così, molte persone povere. C'erano alcune persone che avevano un po' di sostanza, ma l'enorme numero, ma la stragrande maggioranza di persone erano povere, giustificava il fatto che tutti coloro che avevano molto erano disposti a dare a quelli che non avevano niente. E così avevano ogni cosa in comune, erano perseguitati, trovavano difficile funzionare nella loro società, essendo ostracizzati a causa della fede in Cristo, Gesù, avevano una quantità enorme di persone povere, perciò era un peso per loro quello di provvedere per i poveri in mezzo a loro, e quindi avevano ogni cosa in comune. Un principio, incidentalmente, che non esiste in nessun'altra chiesa in tutto il libro di Atti. Non era la pratica comune della chiesa quella di essere tutto in comune, non era la pratica comune della chiesa quella di condividere tutto comunisticamente o socialisticamente, in nessun modo di fatto, ma puramente lo era a Gerusalemme a causa dell'enorme quantità di persone povere e delle circostanze insolite della chiesa di Gerusalemme. Ora, la chiesa a Gerusalemme nacque in una riunione di preghiera, fu generata nel giorno di Pentecoste. Lo Spirito venne e lo Spirito riempì coloro che aspettavano lì nella sala superiore, e lì la Chiesa cominciò. In quel punto il corpo fu formato, il battesimo dello Spirito ebbe luogo proprio lì ed in quel momento, e la prima congregazione locale fu formata nello stesso giorno, il giorno di Pentecoste. Era una Chiesa emozionante, era la prima Chiesa di Gerusalemme, letteralmente. E la cosa interessante di essa era che tutti servivano, tutti ministravano, erano tutti pieni dello Spirito Santo, erano tutti lì ad esercitare i loro doni, e l'unità dello Spirito, l'amore di Cristo erano evidenti a tutto il mondo. Ed essi crebbero piuttosto rapidamente, ebbero 3.000 aggiunti al primo giorno e diventarono immediatamente una grande congregazione. La Chiesa di Gerusalemme allora nacque lì in un giorno con 3.000 persone. E potresti dire, beh, non potete farlo così, non abbiamo bisogno, non abbiamo il tempo di creare i nostri programmi, ed è giusto, è così. Il ministero dello Spirito di Dio compì lo scopo, fu la direzione dello Spirito stesso, fu il ministero dello Spirito che fece accadere tutto unicamente. E abbastanza interessantemente, come se non fosse stata abbastanza grande, con quei 3.000 che furono salvati, molti loro erano in visita ad altri luoghi e quindi quando cominciarono a tornare alle loro case, altri furono giunti e così che la chiesa crebbe, divenne una grande chiesa e poi si spostò in varie aree della campagna, si diffuse in tutta la terra di Israele. Così come ho menzionato nel mostrarvi le diapositive la domenica sera, qualche tempo fa, trovarono un luogo lì a Capernaum che credono essere la casa di Pietro, uno dei luoghi dove la chiesa primitiva si radunava perché è stata aperta e ci sono un sacco di evidenze lì che una chiesa si radunava in quel luogo. Quindi la chiesa di Gerusalemme si diffuse e stabilì congregazioni ovunque andassero in tutta la terra di Israele. Ora voglio che notiate che nel versetto 42 ci sono gli ingredienti di base della loro vita di chiesa. La dottrina degli apostoli, la comunione, il rompere il pane che è alla tavola del Signore nella comunione e la preghiera. E quello era tutto, quello era l'intero affare, l'unica cosa che si potrebbe aggiungere alla cosa era la predicazione della buona notizia di Gesù Cristo. Nelle strade predicavano, nel tempio, nelle case, ovunque andassero deve essere un posto per aprire la bocca, quella chiesa primitiva predicava Gesù Cristo. Si radunavano insieme per la comunione, per rompere il pane, la dottrina degli apostoli, la preghiera e poi si disperdevano per diffondere la parola al mondo. Avevano migliaia di predicatori nelle loro congregazioni ed il loro impatto era fantastico. Nel versetto 47 dice che il Signore aggiungeva ogni giorno alla chiesa quelli che dovevano essere salvati. Ora, con quel tipo di situazione, avevano tutti gli ingredienti di cui avevano bisogno per avere una chiesa funzionale, benedetta da Dio, diretta dallo Spirito. Non avevamo bisogno di nient'altro, non c'era alcuna attrazione umana coinvolta, non c'era alcuna metodologia umana, non c'erano trucchi, nessun palloncino, nessun concorso, l'attrezzatura che avevano era puramente provvista dallo Spirito Santo, lui stesso. Il ministero era equilibrato, il ministero era completo, il ministero non mancava di una sola cosa. La ragione era che lo Spirito di Dio lo stava dirigendo, numero uno, ma secondariamente il popolo stava seguendo la direzione dello Spirito. Ora, oggi abbiamo cambiato molte cose, abbiamo molti più trucchi, abbiamo molti più palloncini, molti più concorsi, molti più intrattenimenti per cercare di far entrare le persone nella chiesa e in una certa misura è una sorta di compensazione per il fatto che i cristiani non stanno accettando la responsabilità di seguire la direzione dello Spirito nel loro ministero di vita. Tutta la fesseria che è stata messa in moto nella chiesa di oggi è lì per attrarre persone e sostituire il fatto che le persone che ci sono lì non stanno facendo ciò che è giusto. Ora, avevano un po' di vita sociale, non era tutto affari, nessuna comunione ovviamente, avevano ciò che chiamavano l'agape o il banchetto d'amore, che era la cena a buffet della chiesa primitiva, e quando arrivò il tempo della chiesa di Corinto avevano problemi perché i ricchi portavano il loro proprio buffet, lo mangiavano e lasciavano i poveri con il loro, e persero il ministero del condividere lì al buffet, agape, così Paolo dovette dare loro un po' di istruzione sulla cosa, e lo trasformarono anche in un'orgia, dice a Corinto, così si deteriorò la cosa, ma non di meno nei suoi inizi la chiesa si radunava insieme per comunione, attorno alla tavola e mangiavano insieme, condividevano il cibo. Le persone davano liberamente gli uni gli altri, servivano liberamente gli uni gli altri, e potrei anche aggiungere di nuovo che non era una vita comunitaria, la chiesa non fu mai avviata per essere una comunione, avevano questi gruppi che sorgevano ovunque, figli di Dio e tutti quegli altri gruppi ed avevano mancato il bersaglio sul concetto della comunione, del comune. Quello non è un concetto del Nuovo Testamento ed io penso che una grande illustrazione di tutto ciò sia il quinto capitolo degli Atti al versetto 4. Ricordate che Anania e Safira mentirono al Signore, nel versetto 4 ci viene detto questo. Questa naturalmente era l'istruzione di Pietro a loro. Avevano un pezzo di proprietà ed avevano detto che se l'avessero venduta avrebbero dato tanto al Signore, poi la vendettero e non diedero quanto avevano promesso al Signore. E quindi mentirono, che era peccato, ma nel versetto 4 dice «Mentre rimaneva non era tuo», in altre parole, non c'è alcuna ingiunzione qui che per il fatto che erano credenti dovevano vendere la loro proprietà, dovevano consegnarla alla comunione. Era loro, Pietro disse «Se non l'aveste venduta sarebbe stata vostra, la vostra proprietà». E dopo che fu venduta non era in vostro potere, quando avete ottenuto il denaro per essa era il vostro denaro. In altre parole, non si aspettavano mai che avessero consegnato tutto alla Chiesa per diventare una sorta di società comunistica. Ma il problema era, perché avete concepito questa cosa nel vostro cuore e non avete mentito agli uomini, ma a Dio? Il problema non era che avevano venduto la proprietà e non è che avevano dato tutto a Dio, egli non chiese quello. Il problema era che avevano detto che aveste dato così tanto, una certa somma, e non l'avete dato, avete mentito. E visto che la Chiesa primitiva e la disciplina doveva essere severa a causa della natura critica della fondazione della Chiesa, entrambi caddero morti sul posto per una tale menzogna allo Spirito Santo. Non siete contenti che ci troviamo nella Chiesa del XX secolo? Quante volte avete promesso a Dio, se solo arriva quell'assegno lo darò al Signore, poi Lo stesso peccato arriva, amici miei. È solamente che Dio è un po' più pieno di grazia da questa parte, non so perché, ma lo ringrazio per essere così. E come ho detto nelle chiese successive, non vediamo nulla di tutto questo genere di condivisione in corso, questo genere di comunismo, tra virgolette, anche se vediamo il ministero del dono, del dare per prendersi cura dei bisogni di quelli che sono nel bisogno. Così era una congregazione che cominciò nell'energia dello Spirito Santo e continuò nell'energia dello Spirito Santo, ed essi erano preoccupati della potenza dello Spirito Santo nel servire Gesù Cristo. Ora, la leadership di questa chiesa primitiva erano i 12 apostoli, loro erano la leadership perché ci voleva tempo per sviluppare delle guide. Presto ci sarebbero stati anziani e diaconi, ma non potevano essere novizi, non potevano essere nuovi convertiti, e tutti erano nuovi convertiti nella chiesa primitiva. Quindi Dio lasciò i 12 apostoli lì in quella chiesa di Gerusalemme per almeno 7 anni, forse anche 10 anni, e servivano loro, erano come anziani e diaconi, infatti facevano tutto. Gli apostoli letteralmente servivano il cibo, servivano le tavole, facevano tutto, erano i capi di quelle persone in quella prima chiesa, quella congregazione primitiva. Poi più avanti, dopo che tutti quegli anni erano passati, videro che alcuni degli uomini si erano sviluppati dal punto di vista leadership spirituale, di maturità, cominciarono a scegliere alcuni da dentro della congregazione per essere anziani e diaconi. Poi più avanti, più tardi, alcuni di quegli anziani erano così fedeli ed alcuni di quei diaconi erano così fedeli che furono promossi da Dio per diventare evangelisti e pastori insegnanti, ma nel frattempo gli apostoli servivano loro come i loro capi, le loro guide ed anche i profeti, che erano il fondamento della Chiesa. Infine, dopo almeno 7 anni, almeno, erano pronti per mandare fuori un altro missionario ad iniziare un'altra chiesa. Ci vollero 7 anni prima che mandassero Barnaba ad Antiochia per stabilire la chiesa di Antiochia. Vollero così tanto tempo per prepararsi, per trovare la propria forza, per stabilirsi prima di mandare qualcuno fuori a fare un lavoro da una qualche altra parte. 7 anni. Ora potete immaginare che quando quella cosa cominciò in un posto così piccolo, sarebbe stato in gran fretta di portarla in giro per il mondo, eppure nella sapienza dello Spirito rimasero almeno 7 anni prima che cominciassero a muoversi fuori da quel luogo. Poi più chiese ovviamente crebbero, qui, là e ovunque saltavano fuori, l'Apostolo Paolo ne piantò alcune, con Sila, con Barnaba e con altri, ed ogni chiesa divenne indipendente, ogni chiesa era servita dallo Spirito Santo, non c'erano denominazioni che le tenessero insieme organizzativamente, perché preoccuparsene? Erano già uno nello Spirito, perché dovrebbero avere mai un'organizzazione per tenerle insieme? L'unica ragione per cui avevano bisogno di un'organizzazione per tenerli insieme è perché non erano insieme, ma se capivano di essere uno nello Spirito, quello era ciò che, di cui avevano bisogno per essere insieme, e quello già se ne occupava. Eppure avevano un vincolo comune. In Romani 16:16 Paolo dice che le chiese di Cristo vi salutano. C'era un'unicità della cosa. Ogni organizzazione locale era indipendente, eppure c'era anche unicità, ed esse erano composte di ogni genere di credenti, giudei, gentili, tutte le classi di credenti, ricchi, poveri, istruiti, non istruiti, tutto lo spettro della società, e tutti funzionavano insieme, servendo insieme come uno, e l'unica struttura organizzativa che avevano, l'unica forma che avevano, era quella istituita dallo Spirito Santo. Ora, questa è la fondazione di base della Chiesa, ed è così che crebbe da Gerusalemme. Ora però la Chiesa è cambiata molto, non è vero? È diventata molto complessa, molto aziendalistica. La Chiesa di oggi è diventata, in molti modi, un'organizzazione enorme, con denominazioni, con commissioni, con comitati, con il Consiglio Mondiale, con il Consiglio Nazionale, con consigli direttivi, con programmi. E fanno sì che funzioni come un'azienda, non come un corpo, come una fabbrica, non come una famiglia, come una corporazione, non come una comunità. La Chiesa oggi è anche diventata un gioco del successo, con obiettivi superficiali, ed il premio va a quello che fa entrare più persone stipate nei più banchi, nelle più domeniche. Bruce Larson disse, quasi senza eccezione, le chiese di pastori di successo sono misurate in termini dei loro registri di offerte e dei tassi di crescita dei membri. L'implicazione ovvia è che numeri crescenti ed un bilancio che si gonfia sono gli obiettivi primari della Chiesa locale. Fine citazione. Sapete, è interessante che se controllasse semplicemente la situazione di una chiesa qualunque, quando è che questa tende ad andare nel panico? Non tanto quando l'insegnamento è insipido, non tanto quanto ci sono problemi spirituali, no, quando vanno veramente nel panico è quando la linea comincia a scendere sul grafico che traccia la presenza e le finanze, il denaro, no? Le chiese diventano anche, in molti casi, un centro di intrattenimento, con esibizioni date a placide pile di impotenti, improduttivi occupanti di banchi. E tutti i dispositivi sono orientati a far arrivare le persone lì, non a far qualcosa con loro una volta che vengono. Potrei dirvi a voi, dal mio cuore, dal cuore dei nostri anziani, della leadership di questa Chiesa, che per la potenza di Dio, per il vostro ministero di preghiera, per la vostra dedizione ad usare i vostri doni spirituali, noi, come anziani, faremo tutto ciò che possiamo per permettere allo Spirito Santo di mostrarci esattamente cos'è che Grace Church dovrebbe essere, e dobbiamo cominciare con un modello biblico, ed avendo messo in moto quel modello biblico come lo Spirito Santo lo ha progettato, allora faremo il passo successivo da lì. Ora io voglio che vediate che cos'è che è il ministero biblico della Chiesa. Secondo punto principale, ok? E voglio che guardiamo a tre lettere nel Nuovo Testamento, prima, seconda, Timoteo e Tito. Perché in queste abbiamo il modello per l'organizzazione, per la struttura, per la forma della chiesa primitiva o di qualunque altra chiesa per quel che riguarda. Ora, Timoteo e Tito erano due evangelisti. Un evangelista nella chiesa primitiva era un piantatore di chiese, fondava chiese. Egli andava in aree dove Cristo non c'era, non era nominato, conduceva alcune persone a Cristo e stabiliva congregazioni. Rimaneva lì con quella congregazione, con quelle congregazioni, spesso anche fino ad un anno, forse anche fino a 2 o 3 anni, finché li aveva istruiti sufficientemente così che alcuni di loro fossero maturati, e quando questi erano maturati, allora lui avrebbe nominato anziani in quella città per prendersi cura di quella chiesa, per insegnare quella chiesa, per servire in quella chiesa. Poi si sarebbe spostato in un altro luogo dove Cristo non era nominato, avrebbe condotto ancora alcune persone a Cristo, stabilito in un'altra congregazione, è rimasto lì per alcuni anni, ordinato anziani in quella città per portarla avanti, e poi in un altro luogo, e continuava semplicemente a fare così. Quello era il lavoro, l'opera dell'evangelista. Erano fondatori di chiese. Ora, Timoteo e Tito facevano proprio quello, e occasionalmente fecero anche il lavoro del pastore insegnante, che era istruire le persone. Anche l'evangelista era chiamato a far quello a volte. Ma mentre guardiamo queste lettere di prima, seconda Timoteo e di Tito, vediamo il modello per la chiesa, e per mostrarvelo guardate a prima Timoteo 3:14. Ti scrivo queste cose sperando di venire da te. Ora Paolo sta scrivendo a Timoteo, che era un evangelista che piantava chiese, ed ecco quello che disse: la ragione per cui vi scrivo, se tardassi, affinché tu sappia, ecco perché vi scrivo, come devi comportarti nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, la colonna ed il fondamento della verità. In altre parole, ti scrivo così che tu possa sapere come comportarti nella chiesa. Ti sto dando la base di ciò che la chiesa dovrebbe essere o deve essere, i principi della vita di chiesa. Ora, essi erano molto chiari, non erano nebbiosi, erano lucidi, e tanto lucidi quanto possibile. Ora voglio mostrarvi quali sono. Prima di tutto, qual è il compito di base della chiesa? Il compito di base della Chiesa è quello di insegnare la sana dottrina. Quello è il compito della Chiesa. Non quello di offrire una qualche opinione di un pastore, non quello di darvi la mia opinione, non recitarvi illustrazioni che fanno venire le lacrime, non quello di cercare di giocare con le vostre emozioni, non quello di essere un raccoglitore di fondi, non essere in giro a fare questo o quell'altro, non quello di provvedere programmi, intrattenimento o piccoli brevi pensieri spirituali o devozioni settimanali. Il ministero della Chiesa è quello di insegnare la sana dottrina. Insegnare la sana dottrina. Tito 2:1. Vedete, questa è un'altra istruzione a colui che sta fondando la Chiesa. Ma tu pronuncia o parla di le cose che si addicono alla sana dottrina. Questo è ciò di cui la Chiesa tratta. Questi evangelisti dovevano entrare nella Chiesa con sana dottrina. Quella è la base di tutto, quello è ciò che dobbiamo fare. Prima Timoteo 1:3, così come ti pregai di rimanere ancora ad Efeso, Paolo sta dicendo a Timoteo, quando andai a Macedonia, perché? Affinché tu ordinassi ad alcuni di non insegnare altre che cosa? Dottrina! Insegnate soltanto la sana dottrina. Versetto 6. Dalla quale alcuni, essendosi sviati, si sono rivolti a vani viniloqui. Prendete una chiesa che non ha una dieta costante di sana dottrina e loro sono pronti ad afferrare ogni nuova cosa calda che gli viene presentata, desiderando di essere dottori della legge, dice, non intendendo né quello che dicono né ciò che affermano. Se non si insegna la sana dottrina, le persone che vogliono insegnare afferrano qualsiasi cosa che non è sana. Versetto 10. Per i fornicatori, per quelli che si contaminano, per i rapitori, per i bugiardi, per gli spergiuri, e se c'è qualche altra cosa che è contraria alla sana dottrina. E sana è la parola nel greco da cui otteniamo la parola igienico. Significa salutare, ciò che edifica il corpo. E qualunque altro tipo di dottrina che strappa il corpo in pezzi non ha posto. Qualunque cosa tranne l'insegnamento igienico, la verità positiva, enfasi ovviamente sulla parola di Dio. Ora guardate il capitolo 4, versetto 1, salteremo alcuni dei pensieri che ho qui. Ma prima Timoteo 4:1, lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi, questo è ai nostri giorni, alcuni si allontaneranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e non a sana dottrina, ma che cosa? Ma a dottrine di diavoli o di demoni, dicendo menzogne in ipocrisia, avendo la loro coscienza cauterizzata con un ferro rovente. Ora, com'è che potreste mai proteggere la Chiesa contro le dottrine del diavolo? Com'è che potreste mai proteggere la Chiesa contro spiriti seduttori? Come pastore insegnate, il mio lavoro è quello di proteggere il gregge. Com'è che faccio a farlo? Corro in giro guardando alle credenziali di tutti? No, la risposta è chiaramente evidenziata nel versetto 6 e 7. Se tu metti i fratelli in memoria, capitolo 4, in memoria di queste cose, sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina alla quale sei giunto. L'unico modo in cui stabilirete mai qualunque tipo di protezione contro la falsa dottrina è quello di nutrire le persone nella sana dottrina stessa. Dal versetto 7, rifiuta le favole profane da vecchi ed esercitati piuttosto alla pietà. Guardate al capitolo 4, versetto 13. Questo è un modello per la predicazione. Vorrei sapere com'è che dovreste predicare. Alcuni di voi che qualche volta volete essere predicatori nel futuro, se Dio vuole anche già nel presente, questo è il modello per la predicazione, che dice: finché io venga, attendi alla lettura, quella è la lettura della scrittura, all'esortazione, cioè il dichiarare la verità, e alla dottrina, cioè alla spiegazione. Quindi abbiamo l'essenza della predicazione, abbiamo leggetela, dichiaratela e spiegatela. Ed è di questo che si tratta. Questa è la chiamata della predicazione espositiva. Leggete il testo, spiegate il testo e poi lo predicate, lo dichiarate, lo esortate. E la parola lettura lì indica la lettura pubblica. Sta parlando del ministero della predicazione. Dobbiamo leggere la parola, dobbiamo spiegare la parola in dettaglio ed in profondità e poi dobbiamo esortare le persone. Dobbiamo dichiarare loro la verità. Versetto 15, ed ecco cos'è che deve fare il ministro. Medita su queste cose, da te stesso interamente ad esse. La concentrazione della leadership della Chiesa deve essere nella parola di Dio, non in qualunque altra cosa, ma nella parola di Dio, non in programmi o in qualche tipo di attività estranea. No, dobbiamo essere assorbiti dalla dottrina. Versetto 16, bada a te stesso e bada alla che cosa? Alla dottrina, persevera in essa, non c'è alcun altro modo, perché facendo questo salverai, cioè salverai dai falsi insegnanti, te stesso e quelli che ti ascoltano. Gli insegnanti infestati dai demoni che stavano cercando di entrare nella Chiesa o che stanno cercando di entrare possono essere respinti solamente quando la Chiesa è coinvolta nell'insegnare ripetutamente, costantemente e fedelmente la sana dottrina. Se ci deve essere protezione per la Chiesa di Gesù Cristo, se deve essere pura, allora ci deve essere da parte degli anziani che la guidano una fedeltà alla parola di Dio, non il pasticciare o in riunioni o conferenze o consigli o far salire la vostra bolletta della benzina. No, è così facile comportarsi così, perché alcune cose sono buone ma semplicemente non sono la priorità. Come ministri di Gesù Cristo, io e tutti gli altri che servono nel suo nome siamo responsabili davanti a Dio per la purezza della parola. Dobbiamo insegnarla nella sua purezza, dobbiamo predicarla nella sua purezza, dobbiamo essere responsabili di proteggervi a voi dalla falsa dottrina, dobbiamo rendere conto a Gesù Cristo di quanto bene l'abbiamo fatto e di quanto fedeli siamo nel proteggere il gregge e nel nutrire il gregge stesso. Questo è ciò che Cristo si aspetta da ogni ministro. Ed è una cosa spaventosa quando vi sedete, vi fermate per rendervi conto di ciò che Dio si aspetta da voi. Per questo Giacomo disse: pensateci due volte prima di desiderare di essere ministri. La responsabilità è seria. Se Dio vi dà la chiamata, però, Egli provvederà anche l'opportunità affinché lo serviate. E così dobbiamo dare tutta la nostra vita continuamente, senza fermarci, finché Gesù viene alla predicazione, all'insegnamento e alla predicazione espositiva della parola di Dio. E sfortunatamente e tragicamente i pastori mi parlano quasi settimanalmente, ne incontro tanti i cui cuori sono addolorati perché le loro chiese si aspettano che facciano tutto sotto il sole e non ciò che Cristo intende loro che facciano, insegnare la parola di Dio, e così le loro energie sono dissipate in tutti gli altri doveri piuttosto che in quel dovere principale. Allora, in 2 Timoteo, per esempio, capitolo 1, il messaggio è lo stesso, versetto 13, ritieni il modello di sane parole, ritieni il modello di sane parole. Sapete cos'è che implica quella parola modello? Implica che il modello della Chiesa, quando si raduna insieme, la sua forma dovrebbe essere l'insegnamento delle sane parole, quelle che hai udito da me nella fede e nell'amore che è in Cristo Gesù. Versetto 14, custodisci quel buon deposito che ti è stato affidato mediante lo Spirito Santo che dimora in noi. Poi nel capitolo 2 dice: tu dunque figlio mio, sii forte nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udito da me fra molti testimoni, le stesse affidale a uomini fedeli che saranno in grado di insegnarle anche ad altri. È di questo che si tratta, no? Vogliamo insegnare a voi la sana dottrina così che voi potete andare ad insegnare a qualcun altro. Questo è il bellissimo disegno dello Spirito di Dio. Il ministero, gli uni verso gli altri nel corpo di Cristo, fa solamente parte di tutto questo. Questo è ciò che voi dovete fare, come abbiamo menzionato in Efesini, il ministero degli anziani e così via, di quelli che insegnano e perfezionare i santi, così che i santi possano fare l'opera del ministero. E la chiave, naturalmente, se siete pronti a fare tutto questo, è 2 Timoteo 2,15. Dice: studia per presentare te stesso approvato davanti a Dio, un operaio che non ha bisogno di vergognarsi, dividendo rettamente la parola della verità. E la prima parola di quel versetto è la chiave di qualunque ministero. E voglio solamente dire questa mattina che è una grande gioia nel mio cuore, un'emozione veramente, quella di avere una chiesa, di essere parte di una chiesa dove il grido delle persone è la parola di Dio e dove voi desiderate più di qualunque altra cosa il fatto che io abbia il tempo di studiarla. Mi entusiasma il cuore. Molto spesso sono sicuro che ci sono volte in cui le persone vorrebbero chiamarmi e vorrebbero parlare con me, magari per una questione urgente, oppure io sono lì sepolto nello studio della parola di Dio per ore alla volta, e sapere che c'è comprensione, che questo è ciò che voi volete, e c'è gioia nel mio cuore. Vi ringrazio per quel tipo di desiderio da parte vostra. E così il ministero efficace è un ministero di dottrina, e per essere efficace richiede che voi studiate per mostrarvi approvati, specialmente se la state solamente imparando nel mentre andate avanti, nel mentre leggete. E non è il tipo di cosa che è fredda, priva d'amore. Giù al versetto 24, nello stesso capitolo, dice: il servo del Signore non deve contendere, ma essere gentile verso tutti, atto ad insegnare, paziente, con mansuetudine, istruendo quelli che gli si oppongono. Se Dio, forse, darà loro ravvedimento per il riconoscimento della verità. In altre parole, non lo fate con belligeranza, ma con amore, con mansuetudine. Poi nel capitolo 3 di 2 Timoteo, il versetto 14, dice questo: tu però persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato pienamente convinto, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da fanciullo hai conosciuto le sacre scritture che possono renderti savio, saggio a salvezza mediante la fede che è in Cristo Gesù. E quanta della parola di Dio dobbiamo praticare? Versetto 16: tutta la scrittura è data per ispirazione di Dio ed è utile per dottrina, per riprensione, per correzione, per istruzione nella giustizia. Perché praticare? Versetto 17: affinché l'uomo di Dio sia perfetto e pienamente fornito per ogni buona opera. Ascoltate, se stiamo per edificare i santi e far maturare le vostre vite, dobbiamo farlo nel ministero della parola. Quella è la nostra passione. E poi dice a Timoteo, quel grande culmine lì nel capitolo 4, io ti scongiuro, dunque, davanti a Dio e dal Signore Gesù Cristo, ti scongiuro di fronte a colui che giudicherà i vivi e i morti, alla sua apparizione e al suo regno, predica la parola, sii diligente a tempo e fuori tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni longanimità e con cosa? Con la sana dottrina. E quindi vediamo che il ministero della Chiesa è semplice: la sana dottrina, la sana dottrina. Ora, questo è il compito di base della Chiesa. L'unico modo in cui possiamo mai edificare i santi è quello di predicare loro la sana dottrina. L'unico modo in cui possiamo mai piacere al Signore ed ubbidire allo Spirito è quello di predicare la sana dottrina. Qualunque cosa che sia meno di quello è peccato. I primi evangelisti facevano quello? Però possiamo chiedere quindi qual era la leadership di base, ok? E di nuovo vogliamo guardare a Timoteo e Tito. Qual è la leadership di base della Chiesa? Sono due categorie di leader nella Chiesa. Questa era tutta l'organizzazione che avevano, ok? Avevano gli anziani ed i diaconi. Ora, prima di tutto c'erano gli anziani, c'era una pluralità di anziani. Nessun uomo solo era responsabile per la Chiesa intera. Ed io credo in questo con tutto il mio cuore. Io credo che ci debba essere un'unità collettiva di uomini che sono responsabili per la Chiesa, e che io sono solamente uno di quelli. Io ho la prerogativa, per la grazia di Dio, il privilegio, grazia misteriosa che essa è, di essere responsabile per l'insegnamento, di essere l'anziano insegnante in un certo senso. Ma le mie capacità sono praticamente limitate a quell'area soltanto, e la vita della Chiesa appartiene agli anziani collettivamente, che sono i suoi capi sotto lo Spirito di Dio. Io non sono più di qualunque altro anziano in questa Chiesa, sono semplicemente uno di loro, e la mia enfasi particolare è quella del ministero dell'insegnamento. Un uomo non è responsabile di far tutto, per niente affatto. Il pastore non è il risolutore professionale di problemi che corre in giro con la borsa ecclesiastica di attrezzi aspettando il prossimo problema da riparare o la prossima ruota che cigola da ingrassare. C'è più di questo che quello. Ora, l'anziano è anche nel Nuovo Testamento chiamato il vescovo. Anziano è il suo titolo, vescovo è il suo dovere. Vescovo significa sorvegliante, egli sorveglia il gregge. È sempre un ministero spirituale nel Nuovo Testamento. L'anziano doveva sempre preoccuparsi di due cose: la preghiera ed il ministero della parola. Essi furono ordinati in ogni città. Paolo disse a Tito nel capitolo 1, versetto 5: ordina degli anziani in ogni città, venivano fuori da quella congregazione. Ed io credo che la Chiesa sia al meglio e sia più forte quando la sua stessa gente sale alla propria leadership, e noi crediamo proprio in questo, per questo che ci rallegriamo che ogni singola persona del nostro staff, ognuno di quelli che vi servono qui, sia venuto fuori dalla congregazione di questa Chiesa stessa, e crediamo che sia biblica come cosa, che Dio vuole che noi ordiniamo anziani in questo luogo, formati in questo ministero, che possano portare avanti questo ministero. E così è un ministero spirituale, questi sono stati qualificati dallo Spirito di Dio, sono stati preparati ed ordinati per servire nella Chiesa locale. Ora, per mostrarvi ciò che è richiesto di un anziano, 1 Timoteo 3. Questa parola è fedele. Se un uomo desidera l'ufficio di un vescovo, ora questa è la stessa idea, vescovo significa semplicemente il suo lavoro, sorvegliante, è un anziano, stessa cosa, però se desidera l'ufficio di un vescovo, di un anziano, desidera una buona opera. Ora, questi sono i requisiti per l'anziano, e potrei dire che io credo che noi siamo anziani, lo staff sono anziani, sono alcuni di voi qui seduti proprio qui che siete anziani, non siete nello staff, però avete tutte le qualificazioni per esserlo, e noi pregheremo e preghiamo che molto presto Dio vi condurrà a quel luogo di vera leadership con noi, nel mentre lavoriamo insieme. Non c'è gerarchia qui, nessuna affatto, è un'unità di coloro che Dio ha chiamato ad essere anziani. Ora, questi sono i requisiti per gli anziani, e se sentite nel vostro cuore, se sentite e credete nel vostro cuore che voi siete anziani, che soddisfate questi prerequisiti, questo è ciò che Dio vorrebbe che voi faceste nel guidare, io voglio saperlo, personalmente, voglio che me lo diciate. Versetto 2. Un anziano o un vescovo deve essere irreprensibile, cioè deve avere una buona reputazione presso il corpo dei credenti. Ovviamente non perfetto. Deve essere il marito di una sola moglie, cioè fedele alla sua unica moglie, temperante, sobrio di mente, di buon comportamento, dato all'ospitalità, atto ad insegnare. Ora, atto ad insegnare non significa che debba essere un insegnante, significa semplicemente che può comunicare la sua fede. Non dedito al vino, la parola dedito indica qualcuno che indugia a lungo accanto al vino, capite un po' l'immagine? Non indugiare a lungo accanto al vino. Non violento, non avido di turpe, di guadagno, cioè non dietro al denaro, paziente, non litigioso, non avaro, uno che governa bene la propria casa, avendo i suoi figli in soggezione con ogni gravità o serietà, perché se un uomo non sa governare la propria casa, come si prenderà mai cura della Chiesa di Dio? Abbastanza semplice, no? Non un novizio, cioè un convertito recente, affinché essendo gonfiato d'orgoglio non cada nella condanna del diavolo. Inoltre, deve avere una buona testimonianza anche da quelli che sono fuori dalla Chiesa, cioè deve avere una buona testimonianza sia dentro che fuori la Chiesa, affinché non cada nel biasimo e nel laccio del diavolo. Qui abbiamo il modello di base di qualificazioni per l'anziano. Uomini, che avete queste qualificazioni, se avete queste qualificazioni e se corrispondete a questo profilo e passate un po' di tempo in preghiera, naturalmente sapete che non siete perfetti, ovviamente tutti lo sappiamo, ma se credete di poter passare attraverso questo elenco e che questo è il vostro cuore davanti a Dio, allora Dio vi ha dato a questa congregazione locale, Grace Church, per governare, per guidare, per insegnare. Che siate nel consiglio degli anziani, tra virgolette, o fuori, non è il punto. Il punto è che siete o no un anziano nominato da Dio. E noi speriamo, preghiamo e confidiamo che tutti gli anziani nominati da Dio saranno presto anziani, anche nel senso del lavorare con noi. Questo non significa che facciamo questo velocemente o con leggerezza, perché in 1 Timoteo 5:22 ci viene detto questo. Non imporre le mani con precipitazione a nessuno. Ora, alcuni dicono che questo ha riferimento all'ordinare anziani senza riflettere, altri dicono che ha riferimento al trattare con coloro che vivono nel peccato, al tipo di riprensione che esiste e così via, e può andare in entrambi i modi. Non sono sicuro di che cosa significhi specificamente, se si applica agli anziani, certamente è un'ingiunzione ad essere cauti. In 1 Timoteo 5:17 ci viene detto anche questo, che gli anziani che governano bene, indica il fatto che gli anziani devono governare nella Chiesa locale, gli anziani governano la Chiesa perché sono proprio sotto Cristo, sono responsabili a Cristo, gli anziani non sono responsabili alla congregazione, gli anziani non sono responsabili ad un qualche consiglio, gli anziani non sono nemmeno responsabili alle loro mogli di fare tutto ciò che le loro mogli chiedono loro di fare, gli anziani sono responsabili a Cristo, devono rendere conto a Cristo e poi a guidare la Chiesa. Quindi gli anziani che governano bene siano reputati degni di doppio onore, specialmente coloro che faticano nella parola e nella dottrina. E questo mostra che potete essere anziani senza necessariamente essere coinvolti nell'insegnare la dottrina. Ci sono altre capacità nel disegno dello Spirito. Gli anziani prendono le decisioni, non sono soggetti alle persone, non sono soggetti a nessun gruppo, essi sono soggetti a Gesù Cristo e prendono ogni decisione dopo la preghiera e dopo che la parola è stata studiata con cura, così che stiano prendendo decisioni con la mente di Cristo, nell'energia dello Spirito e che influenzeranno in modo positivo l'intera congregazione. Amici, è un'alta chiamata? Lo potresti dire, ma appartiene solamente a uomini vecchi? No, non è così. Paolo disse a Timoteo, nessuno disprezzi che cosa? La tua giovinezza? È una buona cosa che quel versetto sia lì presente, eh? Gli anziani devono essere in preghiera persistente, devono essere in uno studio persistente della parola di Dio, devono ricercare, devono conoscere la mente di Cristo, ed io credo che se una decisione deve essere presa fra gli anziani, dovrebbe essere presa all'unanimità, oppure qualcuno non ha la mente di Cristo. Ed io credo che dovrebbe essere presa col comune consenso di quegli uomini, dopo la preghiera, lo studio della parola ed il digiuno può essere anche coinvolto nella cosa. Gli anziani devono trattare problemi della Chiesa, devono trattare con falsi insegnanti, lo sapevate? In Tito capitolo 1, versetto 9, devono affrontare il problema dei falsi insegnanti. Dice, ritenendo fermamente la fedele parola come gli è stata insegnata, affinché sia capace, mediante la sana dottrina, di esortare e di confutare gli oppositori, poiché sono molti ribelli e venilo qui, ed ingannatori, specialmente quelli della circoncisione, ai quali bisogna turare la bocca, i quali sovvertono case intere, insegnando cose che non dovrebbero, per amor di turpe guadagno. Gli anziani devono tenere fuori i falsi insegnanti. Gli anziani devono anche disciplinare i cristiani che entrano in errore dottrinale. In 2 Timoteo 2,18... parla di Imeneo e di Fileto, i quali, riguardo alla verità, hanno errato dicendo che la risurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. Quello era un problema veramente serio. E là, in 4,14, Alessandro il Ramaio ha fatto molto male. Paolo dice, il Signore gli renderà secondo le sue opere. In altre parole, questi sono alcuni eretici nella Chiesa presente e dovevano essere trattati. Potresti dire, come? 1 Timoteo 1,19. Ritenendo la fede ed una buona coscienza che alcuni, avendola respinta quanto alla fede, hanno fatto naufragio, fra i quali sono Imeneo ed Alessandro. Ecco, che cosa fare? I quali sono stati consegnati a Satana affinché imparino a non bestemmiare. Quella è la disciplina, amici miei. Qualcuno deve essere disciplinato. Quando c'è un errore dottrinale, la persona viene messa fuori dalla comunione del corpo, finché Satana lo ha portato al punto, ha toccato il fondo forse, e poi Dio comincia a restaurarlo di nuovo. E poi dobbiamo anche riprendere coloro che peccano nelle opere, non solamente nella dottrina. 1 Timoteo 5, e parleremo un po' di questo anche stasera, però dice, quelli che peccano, qual è la parola successiva? 1 Timoteo 5,20, quelli che peccano, che cosa? Riprendi! E quali sono le due parole seguenti? Davanti a tutti, affinché anche gli altri abbiano timore. Noi abbiamo il diritto di riprendere il peccato pubblicamente. Pubblicamente. Il posto più alto nella Chiesa, quindi, appartiene agli anziani, che governano sotto Cristo come sottopastori, responsabili di insegnare la dottrina, amministrare, disciplinare e proteggere il gregge, pregare per il gregge, studiare la parola di Dio, ed essi devono rendere conto a Gesù Cristo per quel servizio. E questo è l'inizio del ministero della Chiesa primitiva. E considereremo il resto la prossima volta. Padre nostro, ti ringraziamo questa mattina per la tua verità, per la tua sapienza. Ti ringraziamo perché sappiamo che cos'è che la Chiesa deve essere. Deve insegnare la sana dottrina. Ti ringraziamo, Signore, che è così chiaro. Padre, ti ringraziamo per gli anziani che hai dato qui a Grace Church, molti degli uomini che servono come anziani in una capacità laica. Grazie per gli anziani, Signore, che sono qui e che non conosciamo ancora, che tu ci hai mandato per servire con noi, che non sono novizi, ma che sono in tutte quelle qualificazioni irreprensibili, con una reputazione dentro e fuori che dà gloria a Dio. Padre, ti ringraziamo che alcuni di loro sono seduti proprio qui questa mattina e, Padre, non si sono ancora veramente uniti a noi perché forse non abbiamo riconosciuto che sono anziani che tu ci hai dato. Padre, preghiamo che desiderino l'ufficio commisurato alla loro vita perché è una buona cosa e che si alzino per servire con noi, per guidare questa congregazione. Padre, io non prenderei mai la responsabilità di guidare neppure per un giorno solo da solo. Io sono peccatore, le mie decisioni non sono sempre giuste, non voglio farlo da solo, e ti ringrazio per il meraviglioso desiderio dello Spirito Santo che ci porta a farlo insieme, con una sola mente, mediante la preghiera e la parola. Padre, porta alla nostra vista la leadership che è già qui affinché possiamo vedere. Ti ringraziamo per quegli altri che non sono anziani, ma che servono così fedelmente, che ministrano così fedelmente, in così tante capacità, aiutando, insegnando, amministrando, servendo, visitando, chiamando i malati, pregando, dando, condividendo. Padre, ti chiediamo proprio ora di fare di questa Chiesa ciò che tu vuoi che sia. Nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.